Terzo anello, ad alta voce, I viceré di Federico De Roberto.
Durante la rivoluzione, subito dopo, i tignosi avevano tolto dal convento Michelino, i curcuma Gasparino, i cugnò Luigi, né altri novizi erano entrati, fuorché Camillo Giulente, giacché dicevasi che il governo avrebbe soppresso i conventi. Restavano soltanto quelli che le famiglie destinavano a professarsi. Giovannino Radalì fra gli altri, il figlio del pazzo. Come aspettava di crescere! Con quanta impazienza, con qual rancore verso il padre vedeva scorrere i giorni, le settimane, i mesi, gli anni in quella prigione. Con qual animo sentiva adesso le prediche severe dei monaci, dopo aver saputo la loro vita. Spesso discorreva di queste cose segrete con Giovannino. Gli diceva quel che avrebbe fatto appena fuori del convento e Giovannino stava a sentire con aria stralunata, quasi non capisse. Era così quel ragazzo, alle volte furioso come un diavolo, alle volte inerte come uno scemo. Finita l'agitazione politica, era venuta meno una gran causa di risse al noviziato e tra i padri, ma questi avevano trovata un'altra ragione di battagliare. Le voci relative alla prossima soppressione dei conventi erano state confermate da Roma. Non poteva passare molto che il governo degli usurpatori avrebbe messo le mani sui beni della Chiesa. Don Blasco s'era nettata la bocca contro i liberali, i fedifraghi, nemici di Dio e di loro stessi, che non avevano voluto dargli retta. Adesso, però, più che gridare, bisognava prendere un partito in previsione di quell'avvenimento. A San Nicola s'era sempre spesa allegramente tutta la rendita del convento, nella certezza che la cuccagna sarebbe durata fino alla fine dei secoli. Ma col mondo sottosopra, col pericolo che il governo abolisse davvero le corporazioni religiose, non era più conveniente moderare le spese perché il più corto non rimanesse poi da piede? Tra quelli che non credevano possibile la soppressione, tra gli altri che temevano di dover rinunziare al lusso di cui avevano sempre goduto, il partito delle economie trovava molti oppositori. In mezzo ai due campi, Don Blasco non voleva né tenere né scorticare, scareventandosi a un tempo contro gli uni e gli altri. Le case regalate ai protetti dei monaci, per esempio, non bisognava toccarle. Don Blasco avrebbe voluto veder proprio questo, che avessero tolta la bottega e il quartierino alla sigaraia. E né lui né gli altri volevano rinunziare ai loro diritti. Spesato ed alloggiato, ciascun padre aveva 3 rotoli d'olio al mese, una somma di carbone, una salma di vino, tutta roba che andava a finire dalle amiche. Ora, i risparmi stavano bene, ma ciascuno pretendeva il suo. Garibaldi era già in Sicilia a far gente. Non si sapeva perché, o meglio, si sapeva benissimo, per andar contro il Papa. Da un balcone del circolo degli operai, dominando il corso gonfio di popolo come una fiumana, egli spiegava lo scopo della nuova impresa, gettava con voce dolce il grido della nuova guerra. O Roma o morte. Poi dove andò egli a porre il suo quartiere generale? A San Nicola! Le grida, il trambusto che ci furono lassù tra i monaci, si lasciarono anch'essi molto indietro le dimostrazioni del 48 e del 60. Don Blasco divenne un energumeno. Disse cose dei piemontesi che non fucilavano Garibaldi e di Garibaldi che non spazzava via i piemontesi da far turare le orecchie a un saracino. In mezzo al baccano delle discussioni che minacciavano di finire a cinghiate, il povero abate pareva un pulcino nella stoppa, non sapendo come fare, non volendo dar mano ad affrettar lo scempio dei buoni principi, ma non potendosi opporre alla venuta dei garibaldini. Don Lodovico, lagnandosi delle tristizie dei tempi, invocando dal Signore la cessazione di quelle dure prove, prese le redini del convento e dispose il ricevimento di Garibaldi. Ordinò che dessero aria al quartiere reale, che preparassero pagliericci e foraggi, che vuotassero le cantine e i riposti. Quali progetti aveva Garibaldi? Quali ordini i rappresentanti dell'autorità? Il conflitto, semmai, sarebbe scoppiato a Catania? Che cosa avrebbe fatto la Guardia Nazionale? Non si sapeva nulla. Certuni dicevano che il governo fosse segretamente d'accordo con Garibaldi, che facesse finta d'osteggiarlo per l'occhio delle potenze. Benedetto, ripresa la pubblicazione dell'Italia Risorta, sosteneva questa opinione e il silenzio del duca d'Oragua, al quale aveva scritto lettere su lettere pregandolo di tornare in Sicilia poiché la presenza di lui poteva divenire necessaria, lo induceva a confirmarvisi. Rintanato nell'ultima stanza dell'ultimo corridoio del noviziato, Don Blasco volle sentire due volte la voce del nipote prima d'aprire. «Sei dunque impazzito anche tu, pezzo di bestione!» disse a Benedetto. Questi aveva appena domandato un perché timido, sommesso, che il monaco ricominciò con nuova violenza. «Come perché? Hai il viso di domandarlo, con la guerra civile che sta per scoppiare, la città bombardata, le strade insanguinate, i galantuomini perseguitati, e mi domandi perché? Ma come fare? Tutto il paese è per il generale». «Tutto il paese? Prima di tutto sei una bestia. Quale paese? I pazzi come te? E poi quand'anche ragione di più. Se il paese è per lui, se c'è entrato da trionfatore, che resta a farci? Fosse una piazza forte capirei, ma una città aperta ai quattro venti. Se ha da attaccar battaglia, vada altrove e si porti chi vuole ciò che vuole e buon viaggio». Giulente tornò a casa inquieto e sopra pensieri. Appena entrato in camera di sua moglie, vide Lucrezia seduta in un angolo, con gli sguardi a terra e gli occhi rossi. «Che hai? Che è stato?»
«Nulla, non ho nulla».
«Tu hai pianto, Lucrezia, parla, dimmi che cos'hai». E se non era per Vanna che sopravveniva, Benedetto non sarebbe riuscito a saper niente. «La padrona non vuol restare in città», dichiarò la cameriera. «Tutti i suoi parenti se ne sono andati. Anche la povera gente si mette al sicuro e lei sola ad arrestare al pericolo?» Dopo che ebbe parlato un quarto d'ora, ella articolò: «Voglio andarmene dai miei parenti». Giulente stava ancora cercando di persuaderla quando arrivò la posta. In mezzo ai giornali c'era finalmente una lettera del duca. «Lo dico dunque a te che puoi farlo comprendere alle teste riscaldate. Dove più insistente si cammina a nome del principio utopista, si corre sicuro al naufragio». Il duca scriveva, escandescenze a parte, come Don Blasco parlava. Il monaco borbonico era, in fondo, d'accordo col deputato liberale. Passarono alcuni giorni senza che la situazione mutasse. Garibaldi, dall'alto della cupola di San Nicola, scrutava spesso la linea dell'orizzonte col cannocchiale spianato. O curvo sulle carte studiava i suoi piani o riceveva la gente e le commissioni che venivano a trovarlo. Finalmente si imbarcò con tutti i volontari e non si sapeva dove diretto, se in Grecia o in Albania. Ma dopo la partenza, un lievito di scontento restò nella città, una sorda agitazione che le persone influenti e la stessa Guardia Nazionale non riuscivano a sedare. Il movimento era adesso contro i signori, contro i ricchi. Giulente aveva arringato i tumultuanti, ma nessuno lo ascoltava più. Il duca gli scriveva ancora che non poteva venire, che stava poco bene, che i grandi caluri gli avevano rovinato lo stomaco. Un dopo pranzo che Don Blasco aveva arrischiato per la prima volta una visita alla sigaraia, dove, ridiventato un energumeno, augurava il reciproco sterminio dei garibaldini e dei piemontesi, arrivò Garino, giallo come un morto.
«La rivoluzione! La rivoluzione! Bruciano il casino dei nobili!»
Giulente tornava a pregare il duca di farsi vivo, di venire a metter la pace nel paese. Il duca non venne. Rispose ancora che i medici gli avevano vietato di tornare in Sicilia. «Sono disperato. Non posso trovarmi fra voi come dovrei e vorrei, non solamente per tutto ciò che mi dici di Catania, ma anche per ciò che è avvenuto a Firenze». Benedetto non sapeva che cosa lo desse. Lì per lì non pensò neppure che Raimondo era in Toscana. Seppe qualche giorno dopo di che si trattava, quando arrivarono insieme il conte e donna Isabella Fersa e scesero all'albergo sempre insieme come fossero marito e moglie. L'impressione prodotta da quell'avvenimento fu tale che tutto a un tratto Garibaldi a Rattazzi, Roma e Aspromonte passarono in seconda linea. Il conte Uzeda con donna Isabella. Pasqualino Riso, reduce da Firenze col padrone, fu assediato di domande. Che il continuo non potesse durarla a lungo con la moglie, egli l'aveva previsto da un pezzo, e tutti avevano potuto accorgersene l'anno innanzi, quando il signor Don Raimondo era scappato lontano da quella donna che gli amareggiava l'esistenza. Lo sapevano tutti che egli voleva bene a donna Isabella. E la storia di Pasqualino passava di bocca in bocca. era ripetuta dai cocchieri ai famigli, dai guattieri ai cuochi, dai portinai agli affittacamere, ciascuno dei quali ci ricamava su qualcosa del proprio, finché, arrivando al gran pubblico, preparava l'opinione e guadagnava simpatie alla causa del conte. E il martirio della contessa Matilde era ricominciato, più atroce di prima, accresciuto dal nuovo disinganno, dall'impossibilità di ricorrere al padre, non già perché ella credesse all'abbandono di cui l'aveva minacciato, ma per una specie di impegno contratto dinanzi a se stessa di non confessare l'errore e per l'antica paura d'un urto tra quelle due nature violente. Suo padre, quando ella si sentì più sola e perduta, la raggiunse. Alle ingiunzioni sordamente minacciose del barone che gli diceva «Non vuoi finirla? Non vuoi?» Raimondo aveva risposto col tono consueto di sprezzante superiorità. «E di che intendete parlare? Mescolatevi di ciò che vi riguarda». Col sangue agli occhi e il pugno levato, il barone aveva già agguantato il genero. Ma era bastato a Raimondo dire una sola parola. «Facchino!» Il continuo Uzeda, il minuto e fiacco discendente dei viceré, fulminava il barone contadino con quella parola, con quell'insulto, che diceva la distanza da cui erano separati il signore vizioso ma ben educato e il manesco villano ringentilito. C'erano in città anche Benedetto e Lucrezia, che s'era poi fatta coraggio. Raimondo andò a trovarli il domani del suo arrivo. Lucrezia gli restituì la visita nella stessa serata, non curando l'opposizione del marito. Raimondo aveva intenzione di prendere in affitto un quartiere in città. Ella giudicava preferibile una villetta, anche per evitare le indiscrezioni della gente. In campagna, nelle ville dove la notizia dello scandalo giungeva, tutti discutevano della condotta da tenere verso la coppia al ritorno in città. Molti dichiaravano che avrebbero troncato ogni rapporto, altri più intimi, perciò più imbarazzati, facevano dipendere la loro risoluzione dal modo col quale si sarebbe comportata la famiglia. Il pensiero delle dimostrazioni ostili che si preparavano a lui e all'amica sua lo arrovellava, gli metteva un'altra smania nel sangue. E un giorno prese una carrozza e salì al belvedere. Giacomo, vedendolo arrivare, gli disse, non nel dialetto familiare ma in lingua, «Buongiorno, come stai?» e senza stendergli la mano. «Bene, e tu?» rispose Raimondo. «Benissimo!» e il principe si lisciò la barba. La principessa, che si teneva accanto Teresina intenta a ricamare, rispose a monosillabi alle domande del cognato, sentendo pesarsi addosso lo sguardo del marito. «Resterete ancora un pezzo?» domandò Raimondo, rosso come un papavero. «Sì, fino a novembre. Te lo mandai a dire, credo». E lasciò di nuovo cadere il discorso. La bambina volgeva tratto tratto lo sguardo a quello zio di cui non rammentava bene le fattezze, che non l'accarezzava e che suo padre trattava come un estraneo. «Volevo dirti una cosa», riprese Raimondo esitante, quasi pauroso e tanto più crucciato contro se stesso quanto più cresceva il suo impaccio. «Volevo domandarti se c'è qualche villetta da affittare. Una casetta che faccia per me. Non importa se piccola, purché pulita». Il principe parve cercare nella memoria. «No», rispose. «Tutto è preso, fin da quando passò Garibaldi». Raimondo, che si torceva i baffi nervosamente, insisté. «Cercherò, ad ogni modo». Per avere altri parenti dalla sua, andò a cercare dello zio Eugenio. Il povero cavaliere era molto giù. Il commercio dei vecchi coci non rendeva più niente e Vittorio Emanuele poteva forse dare una cattedra al gentiluomo di camera di Ferdinando II. I parenti lo tenevano un poco a distanza, temendo richieste di quattrini. Ma vedendosi cercato da Raimondo, egli fiutò un tratto il buon vento. Andò subito a trovare donna Isabella, si dichiarò per lei contro il principe, si invitò tutti i giorni a colazione e a desinare. Don Blasco era giorno di tutto. E dimenticata un tratto Garibaldi, non faceva altro lassù che gridare come un ossesso contro Raimondo, che aveva fatto l'ultimo e più grande imbroglio. Poi contro Giacomo, non meno imbroglione del fratello, verso il quale, dopo avergli tenuto il sacco, faceva adesso il puritano. E perché? Per strozzarlo. All'arrivo dei nipoti, dopo il refettorio, egli dormiva come un ghiro, quando fra Carmelo lo destò. «Che c'è?» vociò. «Perché mi rompi il capo?» «Vostra paternità, mi scusi, ci sono i parenti di vostra paternità». e Don Blasco apparve. Per la prima volta da che viveva, Raimondo vedeva lo zio venirgli incontro e l'udiva domandargli con voce quasi garbata: «Come stai?» C'era adesso da spingere l'uno contro l'altro i due fratelli, da dar mano a disfare un'altra opera della principessa defunta, il matrimonio di Raimondo. Egli si sentiva invitato al suo gioco. Arrivati che furono alle ghiande, Raimondo e donna Isabella vollero visitare la casa, il giardino e il podere e profusero elogi per l'ottima coltivazione della vigna e pel magnifico aspetto del frutteto. Approvarono la trasformazione delle colture, ammirarono ogni cosa. Ma le lodi non facevano più sul povero babbeo l'effetto d'un tempo. La cosa era andata a questo modo: che il libraio, dal quale aveva comperate le opere d'agricoltura, di meccanica e di storia naturale, trovandosi una quantità di opuscoli di medicina di ignoti autori, tesi di laurea di dottori asini, vecchi ricettari farmaceutici, fascicoli spaiati di enciclopedie anonime, tutta cartaccia che non si poteva vendere altrimenti che a peso, gliene propose un giorno l'acquisto, dandogli a intendere che c'era dentro il fior fiore della dottrina. Egli la pagò salata e si mise a legger tutto. La descrizione dei morbi, l'enumerazione dei sintomi, la difficoltà delle cure lo atterrì. A poco, per un colpo di tosse, per una digestione difficile, per un dolore di capo, per un leggero prurito, per un formicolio in pelle, credette d'avere tutte le malattie. E quell'idea, ficcatasi nel suo cervello di solitario misantropo, aveva compita una devastazione. Allora entrò in scena donna Isabella. Invece di contrariare il maniaco, prese a secondarlo. Riconobbe l'esistenza e la gravità delle sue malattie, l'inutilità delle prescrizioni mediche. Però, se i dottori ci perdevano il latino, non poteva egli provare almeno qualcuno di quei rimedi empirici che certe volte fanno miracoli? Quando ero ragazza, anch'io ebbi un catarro intestinale lungo e ostinato più del vostro. Sapete come andò via? Con l'insalata di lattughe. Il latte, le uova, il moto, la nettezza lo ritornarono in vita. E dalla gratitudine verso donna Isabella gli spuntavano i lucciconi. Che donna, che testa, che intelligenza! Un giorno arrivò da Lucrezia mentre moglie e marito discutevano vivamente. Al suo apparire essi tacquero. Di che parlavate? Si parlava della situazione di Raimondo, rispose sua sorella decidendosi di metterlo a parte del segreto. Non può durare a lungo così, bisogna pensare a legittimarla, sciogliendo i matrimoni. Ella annunziava quel partito con la stessa semplicità con cui Raimondo e donna Ferdinanda lo avevano partecipato a lei. Chiedere ed ottenere il doppio annullamento di matrimonio era, per gli Uzeda, una cosa semplicissima. Chi poteva negare ai viceré ciò che essi volevano? Bisognava, per riuscire in questa impresa, essere bene indirizzati, perciò volevano l'opera di Benedetto. Come la prima volta che gliene avevano parlato, Benedetto titubava, arrestato dagli scrupoli, con la coscienza del male che gli facevano commettere, delle difficoltà enormi dell'impresa, del dispiacere che avrebbe fatto allo zio Duca, tanto amico di Palmi. Ma sua moglie insisteva a dimostrargli che gli scrupoli erano sciocchi, che anzi l'opera sarebbe stata meritoria. Cominciamo che il Tribunale Civile non era buono di annullare un matrimonio contratto sotto il codice napoletano del 1819. Bisognava rivolgersi alla Corte Vescovile. Ma qui cascava l'asino, perché Monsignor Vescovo e il Vicario Coco e il Canonico Russo e tutti i maggiorenti della Curia erano col principe contro il conte, giustamente, sapendo i torti di Raimondo e della Fersa, e non potendo metter mano a sanzionare uno scandalo di quella fatta. Il barone faceva certi giuramenti tremendi per dire che mai, mai lui vivente, suo genero sarebbe riuscito a rompere il matrimonio. Il pezzo più grosso da guadagnare era però Monsignor Vescovo, il quale adesso non faceva nulla senza l'approvazione del priore Don Lodovico. Questi, persuaso che l'abolizione delle comunità religiose era questione di tempo, disinteressatosi di San Nicola, si era rivolto al Vescovato, dove la sua nascita, la sua reputazione di intelligenza, di dottrina e di santità gli avevano spalancato le porte. Ora, se gli avesse detto una parola a favore di Raimondo, il matrimonio di donna Isabella sarebbe stato annullato.
Ma donna Ferdinanda, che gli si metteva alle costole per guadagnarlo alla causa della sua protetta, il priore rispondeva ambiguamente, adducendo le difficoltà da superare e l'imbarazzo in cui lo mettevano. Io ho i miei doveri da compiere, la mia coscienza. Coscienza? Coscienza! Donna Ferdinanda, che stava a sentirlo a bocca chiusa e a denti stretti, una volta cantò. Lasciala da parte, la coscienza. Di' piuttosto che non gli hai ancora perdonato d'aver preso il tuo posto e gliela vuoi far pagare, ora che l'hai nelle forbici. La cugina Graziella andava dicendo dovunque che neppure la causa civile sarebbe andata avanti, che i giudici avrebbero essi fatto un processo per falsa testimonianza a chi sarebbe venuto a deporre per il mancato consenso. Figuriamoci poi la causa ecclesiastica. Lodovico lo ricevette a braccia aperte e lo ascoltò con attenzione benevola. Raimondo gli disse, un po' pallido, «Ti prego d'aiutarmi». Invocava il suo appoggio per uscire dalla falsa situazione in cui si trovava. Era urgente legittimarla per una potente e nuova ragione che nessuno ancora sapeva, che confidava a lui prima che a ogni altro. Donna Isabella era incinta. «Allora, posso fare assegnamento su di te?» «Certo, certo. Ma v'è un'altra questione». Nel caso presente non si tratta tanto di giustizia astratta quanto di prudenza mondana. Ora, come vuoi che questo provvedimento sia stimato giusto se nella nostra stessa famiglia, se il capo della nostra casa non riconosce le tue ragioni e ti condanna con tanta severità? E se Giacomo si piega? Insiste Raimondo. Sarà un gran passo innanzi. Sai bene quali relazioni egli ha tra quanti circondano Monsignore. Una sua parola varrà molto più della mia. Raimondo, tornando alle ghiande, mandò a chiamare il signor Marco. Chiusi in camera tutti e due, restarono pochi minuti a confabulare. Il domani, nella sala gialla, la cugina Graziella, venuta prima di colazione e trovata la principessa in compagnia di don Mariano, se la prendeva con più calore del solito contro Raimondo e l'amica sua, quando Baldassarre, entrato senza far rumore, annunziò con la consueta sua bella serenità: il signor Conte e la signora Contessa. La cugina restò di sale. Raimondo, la Contessa. E il principe sopravveniva, stringeva la mano a Raimondo dicendo: cognata e cugina, resterete a colazione con noi? Signor Duca, eccellenza, e qui saluti e inchini a destra e a sinistra. Certuni che si tiravano da conto una decina di passi prima di incontrarlo e si scoprivano come al passaggio del Santissimo Sacramento. A palazzo lo stesso andirivieni d'un tempo, elettori, sollecitatori, delegazioni di società politiche che tornavano a ringraziarlo a voce, dopo averlo ringraziato per iscritto, del bene che aveva fatto al paese e ai concittadini. Grazie a lui, la prima ferrovia a cui si era messo mano in Sicilia era quella da Catania a Messina, e il porto aveva numerosi approdi di piroscafi, e la città era stata dotata di numerose scuole, di un'ispezione forestale, di un deposito di stalloni, e un istituto di credito, la Banca Meridionale, stava per sorgere. La sua popolarità toccava l'apice. Alcuni, è vero, gli rimproveravano l'assenza durante i fatti del 62, addebitandola alla paura, e tiravano in ballo le storie del 48. Lo accusavano d'essersi finalmente rammentato del collegio, adesso che, sciolta la Camera, voleva gli riconfermassero il mandato. Ma questi mormoratori erano gli eterni malcontenti, i pochi repubblicani, qualche garibaldino sfegatato, tutta gente che non poteva perdonare al duca la sua ascrizione al partito di destra. Nelle conversazioni politiche egli difendeva infatti a spada tratta tutta la politica moderata, ora che abbiamo fatto la rivoluzione e raggiunto lo scopo, e celebrava l'azione prudente del governo, dolorava le intemperanze di Garibaldi, biasimava l'agitazione contro la convenzione di settembre, affermava che la Lega dei Buoni era necessaria per salvare la nazione dai nemici esterni ed interni. Più che nei primi tempi della deputazione, faceva colpo mentovando i suoi grandi amici politici. Però non citava più il barone Palmi, e se gli parlavano delle gesta del nipote Raimondo, faceva con le spalle e col capo un breve moto che poteva dir tutto, secondo l'umore dell'interrogante: approvazione, compatimento o biasimo. Subito dopo la pace col principe, Raimondo e donna Isabella s'erano riconciliati con una gran parte degli antichi oppositori.
La cugina Graziella, specialmente, s'era messa a difenderli con maggior calore dello stesso Pasqualino, dimostrando che la passione è cieca, che gli uomini sono fatti di carne e le donne pure, e che la colpa di tutto quel che succedeva andava attribuita tutta alla leggerezza, per non dir altro, della Palmi. Ed egli cominciò a far spese pazze per metter su una casa. Volle che il matrimonio si celebrasse con la massima pompa, quasi sfidando chi prima aveva sostenuto impossibile la riuscita della sua impresa. Peccato che la cugina Graziella, la quale aveva tanto contribuito a questo effetto, non potesse goderne anche lei, poiché suo marito, pochi giorni prima, aveva preso un raffreddore che pareva all'inizio una cosa da nulla, ma che giusto la notte degli sponsali degenerò in polmonite e 3 giorni dopo lo ammazzò. Tutti gli Uzeda furono da lei in quella dolorosa circostanza. Il principe, specialmente, nonostante l'abituale freddezza, mostrò di prendere molta parte al dolore della cugina. E gli altri? E le altre? Infatti, dove metter Lucrezia? La pazzia di costei era andata tutta al rovescio. Dopo aver fatto cose dell'altro mondo per sposare Giulente, adesso, a poco, era arrivata quasi a disprezzarlo. Gli dava dell'asino a tutto pasto. Non poteva soffrire la sua politica che prima l'aveva accesa. Gli diceva sul muso: «A pur da tornare Francesco II che vi legherà tutti quanti». E la metamorfosi di Ferdinando? Pareva che la passione per il podere delle ghiande non potesse finirgli mai. Un bel giorno le aveva piantate, aveva lasciato in asso tutti gli esperimenti agricoli e meccanici e se n'era venuto a stare in città. Il duca pontificava, aggiustava l'Europa in 448, le finanze italiane in men che non si dice, e Giulente stava a udirlo come il messia, lasciandosi rimorchiare sempre più, disertando il suo partito per corteggiare lo zio, aspettando di prenderne il posto. Il duca, infatti, gli aveva detto: «Quando sarò stanco, lascerò a te il collegio». E questa era la segreta brama di Benedetto: essere deputato, mettersi nella grande politica. Quantunque il Parlamento fosse in piena sessione, egli non parlava ad andar via, occupato a sbrigare i suoi affari. Il patriottismo gli era costato: per sussidiare perseguitati, per comperar fucili e cartucce, per offrire rinfreschi alla Guardia Nazionale, aveva fatto qualche debituccio, ipotecata la sua magra proprietà. Ora la rimetteva in ordine. Dove trovava i quattrini? Dicevano che spartisse negli appalti fatti accordare a Giulente zio. Ma quei guadagni, quantunque grossi, non potevano bastare alle grandi operazioni che disegnava. Fondata la Banca Meridionale di Credito e di Depositi, aveva sottoscritto per 100 azioni di 1.000 lire l'una. È vero che non aveva pagato se non un quarto, ma nello stesso tempo egli parlava di una grande compagnia di navigazione a vapore, di una società per la lavorazione degli zolfi e di un'altra per il taglio dei boschi etnei. Con l'economia del suo largo reddito, il marchese faceva ogni anno qualche acquisto. Ultimamente aveva comperato una villa al Belvedere per stare a casa propria durante la villeggiatura e gli era rimasta tuttavia una sommetta della quale non sapeva che fare. Era troppo esigua per comprare una proprietà, darla a mutuo non voleva. Che cosa bisognava farne? Acquistarne rendita pubblica, gli aveva consigliato il duca, spiegandogli l'eccellenza dell'impiego, offrendogli di farla venire da Torino. E la sera che annunziò a palazzo l'acquisto, bisognò sentire Don Blasco. Pezzo di pagliaccio, anche tu, con l'Italia anche tu, ma sei impazzito anche tu. Chiara, preso in disparte suo marito, gli disse: «Non dar retta a quel pazzo, tu hai fatto benissimo, comprane un'altra». E dopo un poco lo condusse via, prima che la società si sciogliesse, come faceva da un pezzo, senza che si sapesse la ragione della sua gran fretta di tornare a casa. La ragione era questa: che Rosa Schirano, la nuova cameriera da lei presa a Federico, un bel pezzo di ragazza della piana, bianca e rossa al pari di una mela, era incinta per opera del marchese. E invece di cacciarla via, ella non capiva in sé dal contento. Questa era anzi la segreta speranza che l'aveva indotta a mettere tante fresche ragazze a fianco del marito. Poiché voleva un figlio di lui e non era buona di farlo, s'accontentava di quello di un'altra. Le pareva naturalissimo circondare di cure quest'altra che Federico aveva fecondata. Quasi la invidiava. Ma il più bello era che il marchese si seccava e si vergognava anche un poco di quella paternità clandestina. Don Blasco e donna Ferdinanda già cominciavano a fare anch'essi i loro commenti. Ma quando Rosa Schirano partorì al marchese un bel figlio maschio, bianco e rosso, grosso e grasso, la nuova guerra tra gli Uzeda divenne generale. Chiara, fuori dei panni dal piacere, riprese vicino a sé la cameriera, le cercò una balia, diede al piccolino tutto il corredo preparato un tempo per i suoi propri figli. Lo teneva mattina e sera in braccio, lo dava a baciare al marito dicendogli: «Guarda com'è bello, ti somiglia, eh?» E tutti e tutte, giovani e vecchi, fratelli e sorelle, zii e nipoti, ricominciavano a buttarsi addosso, volta per volta, l'accusa di stravaganza, di ossessione e di pazzia.